Giovedì 5 novembre, 31ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Contro la circoncisione, come via per ottenere la giustificazione, l'Apostolo Paolo ha parole di fuoco nella lettera ai Galati. Mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, poi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Galati 1, 6, 10. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque non rendo vana la grazia di Dio. Infatti, se la giustificazione vede la legge, Cristo è morto in vano. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso? Questo solo vorrei sapere da voi, e per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che, dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto in vano? Se almeno fossi in vano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera potente in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Galati 2, 19, 3, 5. Quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Infatti, neanche gli stessi circoncisi osservano la legge, ma vogliono la vostra circoncisione per trarre vanto dalla vostra carne. Quanto a me invece non c'è altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta nella non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. Dorinanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto l'estima di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Galati 6, 12, 18. Eccolo cosa scrive ai Filippesi. I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mosso dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne. L'Apostolo Paolo proveniva dalla circoncisione. Ma cosa era in realtà la circoncisione? Un segno visibile nella carne. Qual era il fine di questo segno? Ricordarsi che il Signore aveva stretto con Abramo un'alleanza. In cosa consisteva questa alleanza? Essa era duplice. La prima consisteva nell'impegno del Signore di dare la terra di Canaan ai figli di Abramo, cosa che è avvenuta con Giosuè. La seconda si fondava sul giuramento di benedire tutte le nazioni della terra, la discendenza di Abramo. Questi erano due impegni unilaterali da parte del Signore. la salvezza, la benedizione, la redenzione, la vita sono invece il frutto di un'alleanza bilaterale. Dio si impegnava a essere la vita del suo popolo, il suo popolo si impegnava ad essere vita di Dio in mezzo alle nazioni. La salvezza mai potrà avvenire dalla circoncisione, perché essa non fa parte dell'alleanza bilaterale. Ma Dio ha abolito la prima alleanza, ne ha stipulata una nuova in Cristo Gesù. Ora è in Cristo Gesù che tutto si compie. E ecco perché l'Apostolo Paolo chiama stolti i Galati. Sono stolti perché non comprendono neanche gli elementi basilari della religione che è nata da Abramo. Anche Abramo si deve considerare a Cristo Gesù, perché anche lui è salvato da Cristo. Leggiamo Filippesi 3:8a. I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mosso dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù, senza porre fiducia nella carne. Sebbene anche in essa io possa confidare, se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui. Circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Dinanzi a un così grande dono di Dio per la salvezza e la redenzione dell'uomo, ogni altra cosa, compresa la vita dell'uomo e tutto l'universo, perde di valore. Una sola molecola di Cristo Signore vale infinitamente più che tutto l'universo e tutta l'umanità messa insieme. Ecco perché l'Apostolo Paolo può dire: anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Ecco come lo stesso Signore, nella sua predicazione, aveva rivelato questa altissima verità. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno di Dio è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Matteo 13:44-46. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo darà in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Matteo 16:24-28. Dinanzi a un così grande dono da parte del Padre, tutta la vita dell'uomo, le sue ricchezze sia spirituali che materiali, anche se consistessero nel possedere l'intero universo e il governo del mondo, sarebbero meno che polvere sulla bilancia. Nulla pesano e nulla contano. Paolo vive con questa purissima fede. A questa purissima fede lui consegna la sua vita. Lo ha già detto in questa stessa lettera. Per me infatti il vivere Cristo è il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero cosa scegliere. Sono stretti infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, So che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a voi tutti per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre di più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi. Filippesi 1, 21, 26. Ma oggi il discepolo di Gesù non si è venduta la primogenitura, così come ha fatto Esaù, per un piatto di lenticchie. Oggi il discepolo di Gesù si sta vendendo con il Signore per il nulla del nulla. Almeno gli dessero un piatto di lenticchie, neanche quello. E Cristo la vita del mondo. Ci si vende Cristo, ci si condanna alla morte. Lettura del Vangelo. Farisei e scribi hanno messo in piedi una religione totalmente differente e infinitamente distante dalla religione fondata dal nostro Dio e Signore. È sufficiente leggere qualche parola della religione del nostro Dio. O voi tutti assetatevi dall'acqua, voi che non avete denaro venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, l'empio abbandona la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorna al suo Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri, i vostri pensieri. Isaia 55, 1, 9. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa di Israele? Io non godo della morte di chi muore, oracolo del Signore Dio. Convertitevi e vivrete. Ezechiele 18, 1, 32. Tutto il mondo, infatti, davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stile di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formato. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore amante della vita. Sapienza 11, 22, 26. Dinanzi al nostro Dio che largamente perdona, ed è questa la sua purissima religione, dinanzi a un Dio che lui stesso invita i peccatori a convertirsi, si rivela e si manifesta tutta la falsità della religione dei scribi e dei farisei. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Se il mandato dei profeti proprio in questo consisteva, nel chiamare i peccatori a conversione, può un cultore della vera religione mormorare perché Cristo Gesù chiami i peccatori a conversione? Se mormora, attesta che lui non è nella vera religione. Rivela che lui vive in un'altra religione, che di certo non è quella rivelata da Dio nel quale dice di credere o al quale afferma di prestare vera adorazione. Se la religione è falsa, anche il Dio che si adora è falso. Vale anche per noi. Se Cristo Gesù è la nostra vera religione, se noi togliamo Cristo Gesù dalla nostra vera religione, il Dio nel quale diciamo di credere e nel cui nome professiamo di operare è un Dio falso. Religione vera, Dio vero. Religione falsa, Dio falso. Poiché oggi la religione cristiana per molti è una religione di falsità, anche il Dio nel quale si dice di credere è un Dio falso. Leggiamo il testo di Luca 15:1-10. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle. Va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». È giusto chiederci qual è la radice che dona esistenza alla falsa religione di scribi e farisei? Qual è invece la radice che fa germogliare l'albero della vera religione di Gesù Signore? La radice di scribi e farisei è la trasformazione del vero Dio in un falso Dio. La radice di Cristo Gesù è la dichiarazione che il Dio di scribi e farisei è un Dio falso. Non solo, e anche l'innalzamento in mezzo a loro della più pura verità del solo Dio vive vero che è il Padre suo. Nella falsa religione di scribi e farisei l'altro non è parte di se stessi, perché Dio non è parte di se stessi. Sempre un falso Dio da noi adorato ci fa costruttore di una falsa religione, ma sempre il vero Dio da noi adorato ci fa costruttore della vera religione. Cristo e il Padre sono un solo cuore che ama la salvezza di ogni uomo. Scribi, farisei e Dio sono due cuori differenti. Il cuore di scribi e farisei non ha nulla in comune con il cuore di Dio. E questa è la sostanziale differenza tra le due religioni, quella degli scribi e dei farisei e l'altra di Cristo Gesù. Essendo il cuore del Padre e il cuore di Cristo Gesù un solo cuore, Cristo Gesù ama ciò che il Padre ama. Il Padre ama così tanto l'uomo da dare per la sua salvezza il suo Figlio unigenito. Il Figlio unigenito ama così tanto il Padre da lasciarsi fare da lui l'olocausto di redenzione e di salvezza. C'è gioia nel cielo per un peccatore che si converte, perché il cuore del Padre è nella gioia. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Oggi dobbiamo confessare che il cuore di Gesù e il cuore di molti suoi discepoli non sono un solo cuore. Quali sono i frutti che la separazione del cuore del cristiano dal cuore di Gesù produce? La creazione di una religione senza il vero Cristo. Allo stesso modo che scribi e farisei avevano creato una religione senza il vero Dio. Madre del Redentore e Madre della Redenzione. Tu che nello Spirito Santo sei un solo cuore con il Padre e con Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, fa che anche noi diveniamo un solo cuore con il tuo cuore e per mezzo di esso un solo cuore con il Padre e il Figlio nello Spirito Santo. Edificheremo sulla terra la vera religione che sarà di salvezza per la fede in Cristo di tutti i popoli. Amen.